Laser.
Fondendo un sacco di neve e ghiaccio.
Il clima cambia e velocità e frequenza sono le grandezze fisiche che descrivono per il pianeta una nuova preoccupante normalità. Velocità dei tassi con cui le temperature aumentano o i ghiacciai fondono, frequenza maggiore di eventi estremi come siccità, alluvioni, ondate di calore. Lo dice chiaramente l'IPCC, il panel intergovernativo sul cambiamento climatico, nel suo sesto rapporto. Lo confermano i dati degli scienziati che lavorano sul campo. Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, l'Europa è il continente che si riscalda con la maggiore velocità. E dentro l'Europa, il bacino del Mediterraneo si configura come epicentro della fragilità. L'indice di rischio climatico, elaborato dalla ONG tedesca Germanwatch, stila ogni anno una classifica dei paesi che hanno subito i maggiori danni economici e avuto più morti a causa di eventi meteorologici estremi. Secondo un recente rapporto, che fa un'analisi degli ultimi 10 anni utilizzando i dati provenienti da 171 paesi, fra i primi 10 a fare compagnia a Cina, Honduras, Stati Uniti e India, troviamo anche l'Italia, quinta, la Grecia, settima, e la Spagna, ottava. La Gallagher RE è la società che aiuta le assicurazioni a proteggersi dai rischi troppo grandi. Nel suo ranking annuale di eventi più catastrofici, i primi 5 sono 2 uragani in Florida, poi le inondazioni stagionali in Cina, un tifone nel sud-est asiatico, inondazioni in Brasile. Al 6° posto troviamo la Dana, che ha colpito la regione di Valencia in Spagna il 29 ottobre del 2024. Che cosa sta succedendo? La biologa Maria José Sanz è la direttrice del Centro Basco per il Cambiamento Climatico e membro dell'IPCC, per il quale svolge la funzione di mediatrice.
Los mecanismos de disparo de este fenómeno siempre han estado ahí, porque son inherentes a las características de la cuenca mediterránea, ¿no?
I meccanismi che scatenano questo fenomeno esistono da sempre. Sono una caratteristica del bacino mediterraneo e della penisola iberica. Il mare caldo e la specifica topografia del luogo favoriscono questo tipo di piogge torrenziali. La differenza è che ora viene rilasciato un carico maggiore di acqua. La temperatura superficiale del Mar Mediterraneo l'estate scorsa ha raggiunto i 28 gradi, quando in inverno dovrebbe stare sui 18-19 gradi. Quindi abbiamo a che fare con un Mediterraneo molto più caldo del normale e anche un Oceano Atlantico più caldo. È arrivato a 20 gradi, che è una temperatura inusuale. Questo calore carica l'atmosfera di vapore acqueo e allo stesso tempo c'è una variabilità maggiore a livello globale. Nelle correnti polari fredde si formano delle ondulazioni più accentuate che possono staccare delle gocce di aria fredda che, incontrando le masse di aria calda e umida, scatenano le piogge. Sfortunatamente per noi questo sembra avere una certa affinità con la penisola iberica.
Quello che sarebbe l'aria, il ciclo polare artico con l'aria più frio che baja più. Quindi il jet stream si sta ondulando e di vez in quando suelta una massa di aire frío in altura. Que para nuestra desgracia parece que tiene cierta afinidad por la penisola iberica.
Il Centro Basco per il Cambiamento Climatico è un'istituzione di ricerca peculiare che si occupa sia degli aspetti globali che di quelli locali del cambiamento climatico, attraverso un approccio integrato che tiene conto non solo delle parti ambientali, ma anche delle sociali ed economiche.
Bueno, nosotros ya venimos diciendo desde hace tiempo, incluso aquí en el País Vasco, que el clima está cambiando. Pues aquí, por ejemplo, hace 3 años hubo una sequía brutal, que aquí la gente no estaba acostumbrada.
Noi lo stiamo dicendo da tempo anche qui, dal Paese Basco, che il clima sta cambiando. Per esempio, 3 anni fa abbiamo avuto una siccità brutale, a cui le persone non erano abituate. Intendiamoci, non è che qui nel nord della Spagna stia piovendo di meno, ma è cambiato il regime delle precipitazioni. Allo stesso modo, il fenomeno della Dana rappresenta un cambio di regime. In quella zona ci sono sempre state inondazioni, ma l'intensità e la frequenza erano differenti. Di conseguenza la popolazione ha una percezione del rischio che non è quella che dovrebbe avere ora. Questo è un elemento importante. Quindi non ci serve solo sapere che questi fenomeni saranno sempre più frequenti, ma sapere anche come pianificare una transizione energetica il meno vulnerabile possibile. Che infrastrutture creo? Dove le posiziono? Devo fare in modo che l'impatto sia minimo, soprattutto dove le popolazioni sono più fragili, anche dal punto di vista economico. Tutto questo necessita di multidisciplinarità ed è quello che cerchiamo di fare noi nel nostro istituto.
Che non tenga un impatto más grande en la población más vulnerable.
La Dana è stata considerata la peggior goccia fredda del secolo in Spagna. Allo stesso tempo, i suoi effetti catastrofici sono dipesi anche dalla gestione del prima, del durante e del dopo. Juan Bordera Romà, esperto di clima e attivista, è un deputato del Parlamento regionale di Valencia. Con il suo gruppo politico ha in più di un'occasione richiesto al Parlamento e al suo presidente, Carlos Masson, di intervenire con misure di prevenzione di fronte a quella che si stava configurando come un'emergenza.
Nosotros hemos estado trabajando en el ámbito de la divulgación científica de estos problemas asociados al cambio climático y a los eventos extremos que están creciendo.
Io e un altro gruppo di persone da tempo studiamo dal punto di vista scientifico e facciamo divulgazione sulla questione del cambiamento climatico e degli eventi estremi che stanno aumentando nel bacino del Mediterraneo. Quindi, quando sono stato eletto al Parlamento regionale di Valencia, la prima cosa che ho fatto, consapevole che la mia terra è area di inondazione e che il Mediterraneo è una zona a rischio, è stata una proposta di legge che ne tenesse conto, affinché migliorassero i protocolli di coordinamento fra i vigili del fuoco, la protezione civile, eccetera, e soprattutto affinché si ponesse attenzione ai luoghi più fragili, con una mappatura, un rafforzamento dei punti più esposti, perché sapevamo che era una questione di tempo. Abbiamo presentato la proposta nell'ottobre del 2023 e non è passata. L'anno successivo, osservando le temperature che si stavano creando nel Mediterraneo, l'abbiamo presentata nuovamente, 15 giorni prima della Dana, senza successo.
Y es que como llegaba octubre en el 24 y sabíamos que el mar Mediterráneo estaba muy caliente, volvimos a presentarlo 15 días antes de la Dana.
Le misure richieste da Juan Bordera e dal suo gruppo riguardavano quello che anche la biologa Maria José Sanz ritiene fondamentale: corretta percezione del rischio e migliori protocolli di emergenza.
Teníamos la certeza, desgraciadamente ahora la tenemos aún más, de que el urbanismo.
Avevamo la certezza, e disgraziatamente ora ce l'abbiamo ancora di più, che il modello di urbanizzazione che è stato portato avanti va contro le leggi della natura. Sono state cementificate le zone di inondazione, ridotti e privati di protezione i campi coltivati che assorbono l'acqua molto più dell'asfalto. Si sono costruiti grossi alberghi costieri sempre più vicino al mare. Si è istituzionalizzata una politica edificatoria che sta facendo il contrario di quello che andrebbe fatto. Sapevamo che poteva succedere una catastrofe di proporzioni della Dana per tre motivi: a causa del cambiamento climatico, o causa di una urbanizzazione mal pianificata e mal costruita, o a causa di una gestione pessima dei politici locali, che non conoscono le leggi e non prendono in considerazione gli avvertimenti, nemmeno le allerte del giorno stesso. Qui si sono date tutte e tre le condizioni. Abbiamo un cambiamento climatico molto accelerato, abbiamo un modello urbanistico suicida e una gestione politica negazionista e incapace. Ce le abbiamo tutte.
Suicida? En una zona inundable y además tenemos a unos gestores que literalmente han pactado con un partido que niega que el cambio climático exista, con lo cual pues ya lo tenemos todo, ¿no?
Purtroppo, il governo della regione di Valencia non sembra aver imparato la lezione.
Después de la Dana se ha seguido con esta política de facilitar que se construya en según qué zonas inundables.
Anche dopo la Dana non si è smesso di costruire nelle zone di inondazione, sempre più vicino alla linea di costa. E se si continua a negare la crisi al punto che dal nuovo bilancio regionale sono state cancellate tutte le voci che fanno riferimento al cambiamento climatico, questa è stata la condizione posta dal partito negazionista alleato del governo regionale per far approvare il bilancio. Questo è il livello. Quindi non solo il pericolo è stato sottovalutato prima, si continua a farlo. Non si sta prendendo neanche nessuna misura di tipo preventivo, come educazione della cittadinanza, formazione per funzionari pubblici. Abbiamo presentato una proposta anche in relazione a questo, ma non è passata.
Para que sepan cómo tienen que actuar en un evento así, tampoco se están dando. De hecho, nosotros hemos presentado una proposición para que eso se haga y no se ha votado en contra también.
In Europa e nel bacino del Mediterraneo, negli ultimi 5 anni ci sono stati diversi eventi simili alla Dana. Un ciclone nella zona di Alicante in Spagna nel 2019, la tempesta Eunice in Germania, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda nel 2022, il ciclone Daniel partito dalla Libia che nel 2023 ha poi colpito Turchia e Grecia, e poi Boris nel 2024 dispiegatosi in Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Austria, Romania, Slovacchia e Italia, colpita per il secondo anno consecutivo nella regione Emilia-Romagna. Antonello Pasini è fisico del clima del CNR, nonché originario delle zone più colpite.
Da noi, quello che è successo in Emilia-Romagna, in quel caso non si è staccato nulla, ma un'onda molto lunga e molto persistente sul territorio è rimasta lì per 2 o 3 giorni, scaricando violentemente e in maniera duratura le precipitazioni. Insomma, quindi il tutto si inquadra in questo cambiamento di circolazione del Mediterraneo, perché il Mediterraneo è uno spot del cambiamento climatico. Non soltanto è aumentata la temperatura media, ma sono aumentate le differenze nord-sud, che da un lato portano grandi ondate di calore, dall'altro invece intensi contrasti di aria più fredda e più calda che creano appunto questi disastri. Ho potuto vedere la devastazione creata da questa pioggia violenta, da questo impatto della pioggia su un territorio fragile, perché soprattutto gli Appennini hanno queste vallate con dei corsi d'acqua che a volte sono a regime torrentizio, no? Quindi magari sono secchi, ma poi si riempiono rapidamente e portano queste piene devastanti nel giro di un paio d'ore, insomma. Uno si preoccupa della piena del Po, ma lì lo sai due giorni prima quando arriva, insomma, qui no.
Anche secondo Pasini i fenomeni del genere saranno sempre più frequenti. Dobbiamo adattarci, ma anche mitigare, perché si potrebbe arrivare a un punto di non ritorno.
In tutti i casi, sia nel caso di Dana che nel caso dell'Emilia-Romagna, poi in altri casi come Boris, quel ciclone che ha colpito il centro Europa, il fattore cruciale è il Mar Mediterraneo estremamente caldo, perché quando l'aria passa sul Mediterraneo così caldo si arricchisce di umidità, c'è più materiale per creare le nubi, e quindi c'è più materiale per formare la pioggia. Dall'altro lato il mare caldo fornisce calore, che è una forma di energia all'atmosfera, e l'atmosfera non è come noi che abbiamo il libero arbitrio, segue le leggi della termodinamica e facendo così non può far altro che scaricarla violentemente sui territori con le manifestazioni che purtroppo tutti abbiamo visto.
Quindi il clima si sta alterando velocemente, mentre il ritorno a condizioni normali, per questioni di inerzia, è più lento.
Ma assolutamente sì, è più lento perché c'è l'inerzia della CO2 che sta a decenni, se non secoli, in atmosfera, c'è l'inerzia degli oceani che si sono riscaldati un pochino più lentamente dei continenti, ma anche più lentamente poi si raffredderebbero. Quindi è chiaro che, io dico sempre, questi fenomeni ce li terremo anche per i prossimi decenni, perché non pensiamo mai di tornare indietro con la temperatura, perché il clima è un'inerzia, e quindi cioè è importante sapere che quando tu immetti 10 molecole di anidride carbonica in atmosfera, dopo 100 anni ne trovi ancora 3 o 4, dopo 1000 anni ancora una. Quindi noi dobbiamo ridurre drasticamente le nostre emissioni affinché, come dire, almeno la concentrazione si stabilizzi. Quindi comunque quello che vediamo oggi ce lo ritroviamo anche ai prossimi decenni, quindi dobbiamo adattarci, dobbiamo difenderci in qualche modo, dobbiamo armonizzare la nostra dinamica con la dinamica della natura, con soluzioni basate sulla natura, perché purtroppo i fiumi fanno il loro lavoro, insomma la pianura padana è una piana alluvionale, è chiaro che siamo noi a volte che ci siamo messi in zone che non dovevamo, quindi adattarsi assolutamente, ma attenzione, non dimentichiamoci di mitigare, perché io dico sempre, siamo in una situazione ancora gestibile, ma potremmo arrivare in situazioni non più gestibili.
La fusione dei ghiacciai è un fenomeno preoccupante per le diverse conseguenze: innalzamento del livello dei mari, emissione di metano in atmosfera, perdita di superficie riflettente. Tutti i processi al cosiddetto feedback positivo, ovvero che rafforzano l'effetto dello stimolo che li ha generati, accelerando il raggiungimento delle soglie.
C'è l'inerzia dei ghiacci che non sono in equilibrio con la temperatura che fa oggi sul pianeta, cioè i nostri ghiacciai alpini, per esempio, stanno ancora rispondendo lentamente al riscaldamento degli ultimi 20-30 anni. Quindi se anche la temperatura rimanesse quella di oggi, e purtroppo non sarà così, loro perderebbero un 30% di volume di superficie a fine del secolo. Abbiamo parlato del fatto che la temperatura è in rapida crescita, no? Rispetto alle epoche, dalle epoche glaciali ai periodi caldi aumentava un grado ogni 1000 anni, adesso è aumentato un grado in 50 anni, quindi 20 volte tanto. D'altro lato però, la salita è stata comunque graduale, direi quasi lineare, ma purtroppo nei sistemi complessi non sempre succede così. Qualche volta i sistemi complessi hanno delle soglie superate le quali la temperatura in questo caso può partire per la tangente. Quindi dobbiamo stare sotto una soglia di sicurezza, ecco perché noi scienziati del clima diciamo sempre attenzione, un grado e mezzo rispetto all'epoca preindustriale forse non ce la facciamo più, ma almeno 2 gradi dobbiamo farcela assolutamente per evitare il passaggio di queste soglie che poi rendono irreversibile il cambiamento di equilibrio del sistema.
Ok, running sta andando, ha fatto 67 foto dentro nella scatola per adesso. Temperatura nella scatola 30 gradi, pannello carica 4,96 volt.
Riccardo Scotti è un geologo valtellinese responsabile scientifico del Servizio Glaciologico Nazionale. Lui e i suoi volontari sono i guardiani dei ghiacciai. Ne monitorano l'andamento attraverso misurazioni e immagini di videocamere. Mi avventuro con loro sul ghiacciaio Fellaria, il secondo per dimensioni del versante meridionale delle Alpi, dopo l'Adamello.
Allora, siamo nei pressi della fronte del ghiacciaio orientale di Fellaria. Siamo nella posizione dove il ghiacciaio arrivava nel 2022 e oggi lo vediamo decine di metri più in basso.
E in questa... Nel 2022 qua abbiamo perso 8 metri di spessore di ghiaccio in un'estate, una cosa mai vista. E poi è andato avanti il processo anche nel 2024 nonostante la tanta neve che ha fatto.
Sta andando male come tutti i ghiacciai delle Alpi e del mondo. Rispetto agli altri ghiacciai che abbiamo, per esempio in Lombardia, ma in tutto il sud delle Alpi, sta andando un po' meno peggio per le sue caratteristiche, proprio perché ha un bacino di accumulo a quote elevate, sopra i 3500 metri di quota, che gli consente di funzionare ancora come un ghiacciaio, ovvero riesce comunque tutti gli anni a mantenere della neve per tutta l'estate. Quindi è in forte contrazione nella parte bassa, ma rispetto ad altri ghiacciai che sono invece già spacciati anche nel prossimo futuro perché sono già in completo disequilibrio col clima attuale, il ghiacciaio di Fellaria ha la possibilità, sulla base delle scelte che faremo a livello climatico, di preservarsi in parte alla fine del secolo piuttosto che scomparire completamente. Però è ancora un ghiacciaio vitale nonostante che sia in arretramento, insomma. Cosa che più ci ha colpito è stato il fatto che l'anno scorso, il 2023-24, abbiamo avuto innevamenti eccezionali in primavera con un'anomalia positiva del 74%, quindi un innevamento talmente forte che ci si aspettava comunque la possibilità di avere per un anno anche dei bilanci in equilibrio positivi. In realtà quasi tutti i ghiacciai hanno poi visto comunque un bilancio negativo o al massimo di equilibrio, con solo pochissimi ghiacciai in positivo, perché? Perché poi il caldo che ha fatto in luglio-agosto, in cui abbiamo fatto più di 2 mesi, in cui la temperatura sotto i 3.500 non scendeva neanche di notte, non è mai scesa sotto zero neanche di notte, una fusione continua che è riuscita a fondere un quantitativo prima di neve e poi di ghiaccio, veramente che comparabile con le annate tragiche del 2022-2023, quindi abbiamo dilapidato tutto quello che era il vantaggio stagionale del fatto di avere tanta neve in primavera e quindi le estati degli ultimi anni hanno un potenziale di fusione di neve e ghiaccio che è talmente forte che neanche poi adesso gli inverni, che per la naturale variabilità climatica abbiamo degli inverni ancora nevosi o con tanta neve in quota, veramente neanche quelli sono sufficienti per riuscire ad avere poi un bilancio chiaramente positivo alla fine dell'estate. Servirebbero estati fresche, ma non ne vediamo più una.
La nuova dinamica che i ghiacciai vivono modifica il paesaggio, anche in maniera drastica, con crolli repentini, distaccamento del permafrost, frane rovinose che possono cancellare interi paesi, come è avvenuto di recente in Svizzera, nel Canton Vallese, episodi che non sono più isolati.
Ma allora, per portata, dimensioni del crollo e dinamica, veramente qualcosa di unico a livello alpino. Dopodiché ci sono stati negli ultimi anni degli eventi con dinamiche simili, per esempio quello del Cengalo in Val Bondasca, in Val Bregaglia, ha avuto una dinamica simile, ovvero una parete esposta a nord in permafrost che è collassata completamente ed è collassata su un ghiacciaio. A suo tempo il ghiacciaio del Cengalo era molto piccolo, molto più piccolo di quello del Birch Glacier, e però la presenza del ghiaccio sotto al crollo della montagna aveva fatto in modo che poi l'accumulo di frana andasse poi a trasferirsi in una colata di detrito che è arrivata poi fino al paese di Bondo. Questa dinamica era anche quella qualcosa di molto particolare. Cosa simile adesso è successa in Vallese, ma in questo caso con il collasso completo del ghiacciaio a una decina di giorni dall'inizio dei crolli. E queste dinamiche sono veramente qualcosa di avanguardistico anche a livello scientifico, ed ci sono tanti punti di domanda, tante cose da capire, e soprattutto preoccupa un po' la progressione nella frequenza di questi eventi che stiamo poi osservando in alta montagna negli ultimi anni. E le potenzialità per avere tanti eventi nei prossimi anni anche di questo tipo ci sono, perché le montagne le abbiamo ancora, che arrivano anche sopra i 4.000 metri, le montagne sono lì, probabilmente hanno permafrost esteso appunto da quote relativamente basse, sopra poco sopra i 3.000 metri, e quindi c'è un forte potenziale che probabilmente sta andando un po' in disequilibrio, e quindi c'è una necessità di monitoraggio, di controllo e di attenzione su questi temi veramente forte.
Altri episodi simili negli ultimi anni?
Sì, uno proprio qua vicino dove siamo noi, nel gruppo del Bernina, dal Piz Scherchen, sul versante nord, che è finito in Val Rosé, cioè è accaduto nella primavera del 2024, quando è crollata una roccia, quindi un pezzo di montagna con sopra parte del ghiacciaio. Tutto questo ammasso di roccia e ghiaccio a sua volta è finito sul ghiacciaio di Cerva, l'ha percorso completamente, e questo grande ammasso di roccia e ghiaccio ha percorso 6 km all'interno della valle, cioè l'accumulo di frana ha corso per 6 km, uno sviluppo enorme facilitato dal fatto che questo accumulo era un mix di ghiaccio e roccia, quindi aveva una grande fluidità. Ed è, adesso si parla, ho visto le ultime stime, di 8-9 milioni di metri cubi di materiale, quindi un evento veramente molto molto forte in termini di frane alpine. E ancora non sono ancora usciti articoli scientifici, sappiamo ancora poco sulla dinamica, però diciamo che le sensazioni, o comunque la mia opinione, è che entrino in questi collassi ad alta quota, entrino in gioco la maggior presenza di acqua allo stato liquido che abbiamo avuto negli ultimi anni e nelle ultime estati, che riesce in qualche modo ad infiltrarsi anche al di sotto dei ghiacciai, all'interno della roccia, in ambiente permafrost, a quote dove fino a qualche anno fa l'acqua era quasi sempre allo stato solido, anche d'estate nevicava quasi sempre, quindi l'acqua liquida non era quasi mai presente. L'acqua liquida trasferisce il calore all'interno dell'ammasso di roccia, all'interno del ghiacciaio, in modo molto più efficace rispetto all'aria, e quindi questo è un fattore destabilizzante molto molto importante.
Allora, primo lavoro, perché adesso facciamo il modus operandi. Dov'è l'altra staffa?
Io, ragazzi, ogni volta che ci torno ci resto sempre più male. Era un paio d'anni che non venivo più. Orfellaria.
Poveri noi.
Il Servizio Glaciologico Nazionale è portato avanti con passione e in forma volontaria da Riccardo Scotti e da un gruppo di locali che sono diventati estremamente consapevoli della gravità della situazione. Un ottimo esempio di quello che c'è bisogno anche per difendersi dalle alluvioni.
Che la gente del territorio tiene che poter partecipare nella toma di decisioni, perché la gente del territorio,
la gente deve poter partecipare ai processi decisionali che riguardano i territori dove vivono. Se i locali si fossero potuti esprimere rispetto a dove e come canalizzare, alle tipologie di tubi, ai drenaggi, eccetera, avremmo delle circostanze migliori che le attuali, perché alla fine qui non pianifica nessuno. I costruttori cercano benefici immediati. I politici generalmente non vogliono problemi con la popolazione. Questo è un cocktail piuttosto pericoloso. Quello di cui abbiamo più bisogno è una gestione del territorio che tenga in considerazione la scienza e la popolazione locale.
E la partecipazione ciudadana della gente del terreno. Questo è essenziale.
Es utilizar el conocimiento que existe de diferentes disciplinas para tratar de llevar.
Bisogna utilizzare tutte le conoscenze di diverse discipline che abbiamo per affrontare queste nuove sfide in modo tale che nessuno perda o guadagni più di altri. Serve una visione collettiva del territorio.
Todos ganen y todos pierdan, pero con una visión colectiva del territorio.
Nel corso di questa estate rovente, che ha visto lo zero termico assestarsi sui 5.000 metri e il mar Mediterraneo raggiungere in giugno le temperature di luglio, vorrei comunque lasciarvi con lo spirito positivo della biologa Maria José Sansa, che di negoziati se ne intende.
Cómo se transmite eso a los ciudadanos, yo creo que esto de decirles, alarmarles continuamente sin darles esa confianza de que podemos, de que esto
puede. È importante come si comunica con le persone. Io credo che sia sbagliato metterle solamente in allarme senza fargli capire che questo caos senza precedenti offre anche nuove opportunità. Quando mettiamo sul tavolo l'incertezza che stiamo vivendo, ed è nostro dovere farlo, le persone diventano più conservatrici. Bisogna generare nuove opportunità di lavoro, di commercio. Il governo spagnolo ci ha chiesto aiuto per portare avanti l'attuale strategia Energia e Clima 2030. Abbiamo lavorato al loro fianco per 6 anni, non dicendogli cosa dovevano fare, perché loro hanno i loro scenari energetici, ma cercando di rovesciare la narrazione negativa. E sta funzionando. Io credo che aver messo al primo posto il cambiamento del modello energetico ed averlo comunicato in termini positivi ha molto a che fare con la situazione economica spagnola e il suo riposizionamento nello scenario economico mondiale.
E lo abbia posto in positivo, ovviamente, tiene molto a che vedere con lo che sta passando ora mismo nell'economia spagnola, también, no?
Credo che individualmente dobbiamo fare una riflessione sui nostri consumi, ma senza utilizzare la parola di crescita, perché è una parola che implica una perdita di benessere. Secondo me, quello che dobbiamo discutere con i cittadini e le cittadine è il concetto di benessere, cosa ci rende felici. Mi rendo conto che suona un po' naif, però è importante capire che consumare meno non significa perdita di benessere.
Consumir menos no tiene por qué ser, estar relacionado con una pérdida de bienestar.